consenta di essere in forma già adesso. Ecco, la Juve invece, io sono curioso di vedere la reazione anche fisica e mentale di chi è stato positivo al coronavirus. Matuidi, Rugani, Dybala. Sono molto curioso di vederlo, ovviamente augurandoci che non ci siano poi conseguenze su chi, come questi ragazzi, è stato asintomatico.
Certamente, ecco. Sì.
In uno sforzo fisico, intendo ovviamente da un punto di vista professionale.
Probabilmente ci vorrà molto più tempo per ritrovare la condizione. Chiudo dicendo, tornando sempre alla Juve, che anche per Chiellini, programma differenziato, insomma, sappiamo i tempi di recupero per lui non saranno brevissimi, insomma, verrà centellinato. Detto questo, torniamo al Pordenone.
Ci riproviamo,
torniamo al Pordenone, torniamo al suo direttore sportivo Emanuele Berrettoni. Ciao Emanuele.
Eccomi, buonasera.
Eccolo qua, lo sentiamo.
Sicuramente meglio.
Sembra di averti qui nello studio insieme a noi. Ecco, quindi un trionfo totale, caro Emanuele.
Bene o male.
Senti, andiamo subito diretti. Tu sei favorevole o non favorevole ai 5 cambi in Serie B? Perché ho visto, per esempio, alcuni allenatori perplessi.
No, noi siamo molto favorevoli perché, come dicevo prima, gli incontri ravvicinati, insomma, ci mandiamo incontro a magari infortuni, a stanchezza, quindi poter gestire bene la squadra, il gruppo da parte, insomma, del mister è una cosa molto importante, penso. Poi noi siamo abituati dall'anno scorso, quindi in C c'erano i 5 cambi già l'anno scorso. Sicuramente si può trarre beneficio.
E tra l'altro, Emanuele, in questo senso, ecco, potrebbe essere una buona idea pensarla anche come rivoluzione duratura. Mi sembra che in Serie C l'esperimento abbia funzionato e stia tuttora funzionando. Potrebbe funzionare anche lasciando così invariata la cosa in B, in A, magari anche nelle competizioni europee, secondo te?
Beh, forse competizioni europee un po' meno, a livello nazionale non so, perché come in tutte le cose si andrà contro a squadre favorevoli e non, quindi è una soluzione da ponderare bene per farlo in questo periodo qui breve, un mese e mezzo dove si gioca tantissimo, sì, ma farlo per tutto l'anno, soprattutto ad altissimi livelli, insomma, non penso sia la soluzione migliore.
Ecco, volevo sapere come procede la preparazione della squadra. Noi abbiamo avuto in passato anche il presidente Lovisa che ci aveva raccontato della sua volontà, no, di proseguire questo campionato, aveva ideato anche lui per la Serie B il progetto dei tamponi, no? Era stato uno dei suoi cavalli di battaglia che poi, insomma, ha trovato anche riscontro, no? Perché poi alla fine si va avanti su questo protocollo, insomma, i tamponi, i test sierologici e ovviamente la speranza di poter chiudere questo campionato.
Sì, ma noi, insomma, eravamo favorevoli alla ripresa da subito, nel senso che il nostro obiettivo era quello di finire il campionato. La nostra linea è stata sempre quella fin dall'inizio, portata avanti dal nostro presidente. E i protocolli sicuramente, insomma, sono da seguire e sono abbastanza duri, nel senso che sono molte restrizioni, però magari adesso con la curva che vedo che continua ad abbassarsi, magari vengono, insomma, meno restrittivi anche i protocolli da seguire.
Noi, Emanuele, ci eravamo sentiti ormai diversi mesi fa per celebrare con te la promozione in Serie B. Ecco, vorrei capire, insomma, con questo nuovo abito che hai addosso, come ti senti ora che sono appunto diversi mesi che hai appeso le scarpe al chiodo, che sei rimasto nella realtà Pordenone, che però hai preso contatto, ecco, anche con una realtà inevitabilmente diversa rispetto a quella del calciatore.
Sì, adesso mi sento bene, molto meglio rispetto all'inizio, nel senso che dopo 20 anni di carriera i primi mesi sono stati un po' più difficili, più duri, nel senso che bisogna cambiare, insomma, testa e mentalità, e vedi il calcio da un punto di vista totalmente diverso in questa nuova veste. E sicuramente la squadra mi ha aiutato molto, soprattutto i ragazzi che erano con me l'anno scorso, hanno capito subito la situazione, si sono posti in maniera molto, molto intelligente nei miei confronti. E sicuramente il fatto di conoscere l'ambiente, la società, il presidente, tutte le persone che lavorano, insomma, nel Pordenone e per il Pordenone mi ha facilitato tantissimo il compito, e quindi adesso sono molto più tranquillo, ecco.
Ecco, volevo chiederti una cosa proprio sulla ripartenza, no, della Serie B, perché insomma siamo rimasti alla puntata precedente che vede il Benevento che fa un altro sport, un altro campionato con tanti punti di vantaggio, e poi diverse squadre molto vicine anche nella stessa zona playoff. Ecco, questo modo di ricominciare dopo 3 mesi di sosta, di stop, ti chiedo, può cambiare? Cioè, può succedere di tutto oggi, a parte il Benevento, cioè, o no?
Sicuramente sì, sicuramente sì, perché inizia un nuovo campionato, si va incontro a qualcosa che nella storia non è mai successa, perché i calciatori fermi, insomma, 3 mesi, fermi in casa, si sono dovuti allenare nelle proprie abitazioni, nei propri appartamenti o case di vario tipo, quindi non è facile. Però adesso hanno avuto anche, ecco, diciamo quasi tutti, un mesetto abbondante per riprendere, e sicuramente ci saranno delle sorprese, togliendo naturalmente, come dicevi tu, il Benevento, che quest'anno ha fatto un altro sport e giustamente, meritatamente andrà in Serie A, però penso che tutte le altre possono, insomma, giocarsi le proprie carte.
Faccio con te, Emanuele, un passo indietro e poi uno avanti, ripensando anche a come il Pordenone era arrivato al break, insomma, forzato per la pandemia, quindi alla vittoria di Cittadella del 7 marzo. C'era stata una grandissima fase travolgente verso la fine dell'anno, poi una serie di passi falsi con 2 punti in 6 gare, e poi avevate ripreso il cammino con 3 vittorie consecutive. Ecco, ripensando a quella striscia così altalenante, c'era un fatto di stanchezza anche mentale della squadra dopo mesi ad altissimo livello, o insomma le difficoltà della Serie B alla fine possono portare anche a qualche risultato un po' in su e in giù?
No, ma penso che è stato un calo fisiologico, ma non di prestazioni, perché noi abbiamo giocato sempre bene quelle partite lì. E il problema è che, a differenza di altre squadre, le abbiamo concentrate tutte in quelle 6 partite, quindi sembrava che il nostro periodo è stato molto più buio di quanto realmente fosse. Ma i ragazzi hanno, insomma, hanno risposto alla grande, vincendo le ultime 3, venendo fuori da appunto un periodo negativo, ma solo, come ripeto, solamente di risultati, perché le prestazioni, insomma, la squadra le ha sempre fatte.
E poi un altro aspetto, Emanuele, su cui magari, insomma, puoi illuminarci un po', oppure rimandarci, ecco, direttamente al presidente, anche sulla questione stadio, perché in un periodo così fitto, dove ci sarà l'Udinese, il calendario così complicato anche, dove tante volte ci sarà anche un concatenarsi di gare, state valutando, ecco, come poter gestire la cosa, se sarete costretti a giocare altrove?
Sì, stiamo valutando, perché gli impegni tra noi e l'Udinese sono veramente tanti, quindi insieme stiamo valutando, e poi insomma ci sarà da prendere decisioni, e per il resto, come hai detto tu, ti rispedisco al presidente, nel senso che dopo
certo, la palla passa a lui,
prenderanno, sì. Sì, le decisioni, però sicuramente è un calendario fitto e insomma stiamo parlando e valutando tutte le ipotesi possibili e immaginabili.
Quale potrebbe essere un campo alternativo, uno stadio alternativo?
Stiamo valutando anche quello, bisogna vedere, per dopo, ecco, i protocolli, come dicevo prima, sì. Insomma, bisogna stare attenti a tante variabili, quindi bisogna ponderare bene le scelte.
Ecco, e poi, sì. Poi da un punto di vista anche geografico, lì vicino c'è la Triestina, sì. Che però, se magari la Triestina fa i playoff, a quel punto che succede?
Appunto, sì, è sì. Tutto quello dicevo, ci sono talmente tante variabili che, insomma, bisogna ponderarlo bene e studiarle bene. Infatti sono dei giorni molto intensi, ecco. Questo posso assicurare.
Assolutamente sì. Senti, Emanuele, 2 considerazioni. La prima riguarda proprio la stagione, no? Perché potrebbe finire il 25 agosto anche, no? Insomma, alla fine ci sono un sacco di partite, devono essere concentrate, quindi si rischia di andare molto avanti, però allo stesso tempo non è che si può ripartire anche troppo tardi. Secondo te questo potrà creare un problema? Perché i giocatori comunque sono stati 3 mesi fermi per necessità di emergenza sanitaria e non è che hanno la mente rilassata, perché come tutti noi hanno vissuto un periodo non certo facile anche dal punto di vista mentale. Giocano, rischiano di infortunarsi, perché comunque ogni 3 giorni e hanno anche poco tempo poi per, tra virgolette, no, scaricare le batterie e ricaricarle. Ecco, questo secondo te, tu che sei stato, insomma, ex giocatore e hai finito da poco di giocare a calcio, potrebbe diventare un problema?
Questo non lo so, perché come ti dicevo prima, la situazione è stata una situazione surreale, no?
Sì.
Non penso mai che nessun sportivo si sia allenato per più di 1 mese, 2, quasi 3 mesi a casa da solo. E quindi bisogna vedere come reagiscono i ragazzi, ma non soltanto a livello fisico, ma proprio a livello mentale e neurologico, nel senso che non è facile iniziare dopo 3 mesi, e soprattutto vedere poi quando rinizierà, come dici tu, l'altra stagione, perché dopo il tempo è veramente, veramente poco. Però insomma, penso che i mister e i preparatori sono talmente bravi e preparati che insomma dai, non ci saranno quei problemi. Più che altro saranno problemi per noi, magari per fare la squadra a mercato.
Io
parlo egoisticamente, sarà un problema forse più per noi che per i ragazzi.
Sì.
Ma infatti Emanuele, poi con Nick si scatena su questo. Io volevo soltanto aprire l'argomento chiedendoti anche come stai e state gestendo anche per quei ragazzi. Non so quanti siano, che magari sono o in prestito da voi o da voi stati mandati in prestito in altre realtà, o che hanno diritti di riscatto, obblighi di riscatto e compagnia cantante.
Stiamo gestendo per ora molto tranquillamente, nel senso che sono giocatori nostri e
fino a prova contraria
riescano a finire la stagione con noi, però anche lì stiamo aspettando direttive da parte della federazione. Perché insomma bisogna mettere a posto e dare direttive su come gestire i contratti, i prestiti,
infatti,
i ragazzi in scadenza, i ragazzi, sì, come dicevo prima, in prestito.
Voi ne avete molti di queste situazioni all'interno del Pordenone?
Sì, abbiamo qualche prestito, quindi abbiamo 2 giocatori in scadenza, ma quelli non penso ci siano problemi, dopo non so se saranno problemi, perché bisogna vedere come verranno gestiti i ragazzi in prestito. Non penso ci siano problemi con le altre società, quindi più che altro il problema di come gestire il contratto, ecco.
Sì, questo sì.
Anche perché poi Emanuele, ovviamente non avendo ad oggi ancora una norma che racchiuda tutte le situazioni, in teoria un calciatore in scadenza al 30 giugno potrebbe dire: io non ho voglia di rimanere al Pordenone o nella squadra X, e quindi anche non sentirsi obbligato da nessuna situazione, diciamo così, sovrastrutturale, a dover per forza di cose finire la stagione con il club.
In teoria sì, per quello dicevo, aspettiamo direttive.
Ci manca solo quello, verrebbe da dire, no? Tra tutte le difficoltà del momento.
Speriamo di no, ma no, io insomma su quello sui nostri ragazzi insomma li conosco, sono
disponibili serie, insomma a venire incontro.
Non penso ci siano, dal nostro punto di vista non c'è nessun tipo di problema, ecco, da questo insomma. Metto già le mani avanti, nel senso non ci sono mai stati e non penso. La nostra è una gestione molto, molto tranquilla, diretta, snella, e basta pensare ai ragazzi in massa hanno fatto la rinuncia dello stipendio di aprile, quindi da quel punto di vista noi siamo abbastanza tranquilli, però è giusto mettere tranquilli anche i calciatori per capire come gestire i propri contratti, ecco.
Chiaro.
Oltre che naturalmente noi società.
Sì, assolutamente. Poi sono curioso di vedere anche quali saranno le date del mercato della Serie B, perché la Serie A si parla dal 1 settembre al 5 ottobre. Probabilmente forse saranno le stesse anche per voi? Un altro punto di domanda. Questo non si sa.
Credo di sì. So adesso. Però sono tutte supposizioni. Ecco,
assolutamente. E invece volevo chiederti, visto che tu insomma sei cresciuto nella Lazio, hai vinto un campionato primavera con la Lazio, questo stop secondo te alla fine chi avvantaggia tra Juventus e Lazio? Perché insomma la Lazio era arrivata in scia, no? La Juventus con i denti stava difendendo il suo primo posto contro l'Inter. Ora che succede?
Ora mi fai delle domande stasera che non so, nel senso che io la Lazio vedo molto bene. Si è creato un ambiente, un'alchimia giusta tra il mister, squadra, tifosi soprattutto, e la Lazio è una seria pretendente, ce l'ho scudetto. Adesso non so la Juve come reagirà, perché dopo la Juve anche la Champions, anche quella lì da fare in un brevissimo tempo, e quindi ha avuto molti casi all'interno tra infortuni, casi positivi di coronavirus, non so, insomma sicuramente durante questa sosta forzata è stata più facile, secondo me, vista da fuori naturalmente, la gestione della Lazio piuttosto che della Juve. Questo sì, tanti stranieri della Juve erano andati a casa, poi sono tornati, invece
sì.
Da quello che ho letto e capito e visto, soprattutto i giocatori della Lazio sono rimasti tutti a Roma. quindi anche a livello organizzativo fare allenamenti anche se individuali a casa penso sia molto più facile e gestibile, ecco.
Assolutamente. Senti, in questi mesi di lockdown come è stata la vita di Emanuele Berrettoni, no? Che è sempre uno sportivo murato in casa come tutti, insomma, ecco, qual è stato l'aspetto più difficile?
È difficile che ti manca il campo, ti manca il rapporto con i ragazzi, con la squadra, col mister, con tutti quelli che lavorano nel Pordenone, però come tutti ho riscoperto la famiglia, ho confermato la famiglia soprattutto, che è più importante.
Loro saranno stati contentissimi, immagino.
No, loro sì, perché sì, naturalmente sì. Quei tanti impegni, no, è vero, sono stati contenti perché quei tanti impegni ci si vede, non dico poco, però comunque sia, naturalmente si portano via da casa chiaro. Tanti giorni e tante ore. E quello penso sia stata la cosa più importante. Dopo per noi, alla fine, a livello insomma organizzativo, a livello di lavoro, non è che poi è cambiato un granché. Le partite invece da vederle dal vivo le abbiamo viste sul video, e quindi siamo già, ecco, noi ci piace organizzare, ci piace ponderare bene le nostre scelte, quindi stiamo già guardando avanti, ecco.
L'ultima curiosità, Emanuele, visto che da calciatore hai conosciuto a menadito tutte le difficoltà e le sfaccettature della Serie C. La Serie C ad oggi vive un momento di impasse di fronte, insomma, anche ad un'evoluzione molto più incerta rispetto alla Serie A e alla Serie B, da un punto di vista sportivo, da un punto di vista economico. Negli anni, e tu le hai vissute anche sulla tua pelle, definiamole così, si sono fatte diverse riforme, squadre in meno, squadre in più, un girone, due gironi, C1, C2, prima
chi
divisione,
spariva,
seconda divisione,
sì.
Miliardi di fallimenti, ecco, ne hai viste di tutti i colori. Qual è a tuo avviso, per quella che è stata la tua esperienza ovviamente, il vero grande difetto della Serie C su cui la Federcalcio e magari gli stessi presidenti dovrebbero intervenire per rendere questo sistema un po' più sostenibile, altrimenti il rischio è quello, insomma, dell'estinzione.
Sicuramente si dovrà intervenire, adesso non so come, ma forma nella Lega C va fatta. Sono troppe squadre, ci sono sempre mille difficoltà tra tassazioni, sì, insomma, quindi sicuramente va fatta una riforma, adesso non sono io quello che dovrà dire quale, però sicuramente è una categoria che va riformata e anche penso e spero soprattutto che venga fatto il prima possibile, ecco, quello sì.
Emanuele, in bocca al lupo.
Ciao,
a te
Emanuele,
tutta la squadra.
Grazie Crevi, grazie mille.
A voi, grazie. Ciao.